Il 9 maggio del 1986, 13 giorni esatti dopo la catastrofe di Chernobyl, un giornalista italiano fece parte del gruppo di 8 cronisti che le autorità sovietiche portarono sul luogo del più grande disastro nucleare della storia. Furono i primi ad avere la possibilità di cercare di capire che cosa era accaduto. Nonostante le reticenze e le difficoltà create dai sovietici, lo capirono. Quel giornalista era Francesco Bigazzi, allora corrispondente dell'ANSA e oggi autore di un libro che si chiama Testimone a Chernobyl, la catastrofe che sconvolse l'URSS, edito da Mauro Pagliai Editore. È un libro pieno di storie, pieno di dettagli, estremamente documentato, estremamente puntuale. Bigazzi è uno dei massimi esperti italiani di storia e cultura russa, è stato anche direttore dell'ANSA a Mosca, corrispondente per Il Giorno, per Panorama, addetto stampa e cultura del Consolato Generale della Repubblica Italiana a San Pietroburgo, di recente anche autore di Un Guerra in Cecenia, il diario del rapimento del fotoreporter Mauro Galligani. Adesso Bigazzi esce con questo Testimone a Chernobyl, che aggiunge informazioni, storie e dettagli a quella vicenda, ma non soltanto. Bigazzi, buongiorno a lei, ben trovato.
Ah, buongiorno.
Dico non soltanto perché qui c'è anche un affresco straordinario di quegli anni, che furono gli anni di Gorbaciov, della perestroica, furono veramente gli anni in cui il mondo stava per cambiare definitivamente.
Effettivamente, io ritengo che la catastrofe di Chernobyl sia proprio il punto di svolta. Dopo Chernobyl non è stato più niente come prima. Con Chernobyl è entrata già in crisi la glasnost gorbaciovana, si è cercato di nascondere il disastro, dopo non ci sono riusciti perché il mondo si era accorto che il disastro aveva assunto dimensioni enormi e si è messo in atto un processo all'interno della società di richiesta di notizie, di giustizia, che è stato inarrestabile. Dopo Chernobyl si può dire che è iniziata la decadenza che finirà poi con il crollo del comunismo.
Qui c'è scritto che cosa accadde veramente la notte del 26 aprile del 1985 alle 1:23 nel reattore della centrale nucleare Lenin di Chernobyl. Peraltro c'è un capitolo anche molto, molto tecnico per capire. Abbiamo messo un punto perché sono usciti tanti libri, anche tante illazioni, tanto sottobosco su questo. Noi oggi sappiamo quello che è successo.
Sì, si sa quello che è successo. Stavano facendo un esperimento per aumentare la potenza del reattore. Ed è successo che la riduzione di potenza, dopo che una serie di errori di valutazione ha costretto i tecnici a sollevare quasi tutte le barre di grafite necessarie a frenare la reazione, finisce per rendere instabile il reattore. Senza queste barre, il surriscaldamento è schizzato fuori controllo, il reattore arriva a 100 volte la sua potenza massima, il nocciolo fonde, la grafite delle barre si incendia, l'acqua diviene vapore ed esplode. Bisogna pensare che l'esplosione ha fatto schizzare come un missile al cielo il tetto della centrale, che pesava 2000 tonnellate. È stata un'esplosione enorme e le foto che ora sono visibili anche nella copertina del libro dimostrano quanto sia stato.
Senta, è corretto parlare di un disastro annunciato secondo lei?
Annunciato no, ma è un disastro, come dice bene lo scienziato Antonio Zichicchi nel testo che c'è anche nel libro. È stato un tentativo di alcuni scienziati di sfruttare questo esperimento nuovissimo, rischiosissimo, perché avevano provato anche due giorni prima, per ottenere il premio Lenin. Era l'ambizione di questi scienziati, che volevano superare i limiti allora esistenti della potenza del reattore per avere un premio ambito come era allora il premio Lenin.
E infatti Antonio Zichicchi nella presentazione scrive: la catastrofe di Chernobyl non è stata causata da un problema scientifico o tecnologico ma culturale, e questo infatti è in qualche modo interessante. Ma voi quando Siete arrivati 13 giorni dopo i fatti e come dire, la situazione è assolutamente in essere. Che cosa avete visto?
È questa la cosa più interessante. Noi giornalisti siamo stati praticamente precettati la notte dell'8 maggio. Siamo andati a Chernobyl con quello più poco che avevamo, perché dice bisogna andare a vedere Chernobyl. Abbiamo preso l'aereo per Kiev, la notte siamo arrivati alla centrale vestiti come eravamo vestiti a Mosca, senza scafandri, senza tutte le protettive, perché dovevamo fare un reportage e dimostrare che in fondo tutto non era così drammatico come scrivevano già tutti i mass media mondiali. E hanno cercato di fare, come hanno spesso fatto con i corrispondenti stranieri, di ingannarci, perché noi ci portavano in una località dei contadini che era vicina, sempre nella zona di sicurezza, ma la centrale noi il primo giorno si è vista da lontano, si vedeva solo le ciminiere molto lontano, e per noi stessi era difficile rendersi conto della gravità della situazione, fino a che un giornalista, siamo andati in un certo centro per misurare le radiazioni e c'era una fila di contadini che si stava misurando le radiazioni che avevano per essere ricoverati o meno, e c'è stato un collega che, tra di noi, era un giornalista che era del Kuwait, che mi dice: ma bello, voglio provare anch'io. E quello va lì, si prova, e quando comincia a provare il contatore Geiger comincia ad andare alle stelle, fa l'allarme. Allora quello si biancò completamente, sotto ci si guardò e si tornò via.
Mamma mia,
è una cosa incredibile. E questo era l'inizio. Poi il giorno dopo ci portarono a vedere un ospedale, ci portarono a vedere alcune cose, ma quel viaggio lì si arrivò più vicino, era vicino a un vecchio cimitero dal quale si vedeva la centrale. Dentro la centrale non ci fecero entrare quella volta. Poi sono tornato lì diverse volte nei viaggi successivi, ma però quella volta no.
Stimatissimo,
certo, nella zona di sicurezza.
Stimatissimo Mikhail Sergeevich, sono convinto che il pubblico non solo è in grado ma è obbligato a conoscere tutte le circostanze del disastro di Chernobyl, contrariamente ai trucchi di censura dei vari dipartimenti con i loro interessi e le loro ambizioni. Lo scrive il 4 novembre dell'88 Andrei Sakharov, lo scrive direttamente a Gorbaciov, che peraltro lo aveva riabilitato, diciamo così, un paio di anni prima. Però è un attacco molto, molto forte. Nel libro c'è anche un'intervista preziosa a Sakharov. Che cosa racconta?
È una bella intervista, perché veramente, perché è stata ottenuta in una maniera difficilissima. L'avevano da poco fatto tornare a Mosca da Gorky, che oggi si chiama Nizhny Novgorod, e aveva incontrato tanti giornalisti. Io, per avere l'intervista, addirittura dormì nel pianerottolo vicino alla porta di casa sua, perché Elena Bonner non voleva che si disturbasse. Quando la mattina verso le 6 Sakharov uscì, perché andava per gettare la spazzatura, perché nei palazzi russi c'era delle stanze dalle quali gettavano tutta la spazzatura, e andava Sakharov mi vede e dice: ma tu che fai qui? E aspettavo l'intervista. Ma come, vieni, e mi dette questa intervista. Fu un'intervista molto importante, perché disse: io ritornerò a lavorare nel settore delle centrali nucleari, dell'utilizzo pacifico dell'energia nucleare, perché voglio che non si ripeta più una seconda Chernobyl. E infatti lui ritornò a quelli che era l'origine della sua ricerca nel campo dell'energia pacifica, e il padre della bomba all'idrogeno sovietica era l'uomo che da quel momento si è impegnato più di ogni altro a impedire e a rafforzare la sicurezza delle centrali nucleari sovietiche.
È veramente interessante il suo libro, Bigazzi. Grazie davvero per essere stato con noi. Ci sarebbero tante altre cose da dire. Rimane un grande interesse su questa vicenda. Lei sicuramente avrà visto la serie televisiva dedicata a Chernobyl, immagino.
Ancora non l'ho vista tutta, l'ho vista a parte. L'ho commentata con la mia guida, che era Vladimir Shikhalov, che lui dice che è un po' un film romanzato, un film perché ci sono delle cose, però. Le scene che ho visto sono veramente interessanti, sono belle, però la realtà, le dico che quando siamo arrivati lì era molto più tetra, c'è degli aspetti romantici in Serie A, indubbiamente sono storie bellissime, e poi anche loro sono molto documentati, quello che manca magari è quel pathos che tu vedi quando sei lì in un luogo che era completamente fuori dalla realtà, perché era un deserto nucleare quello lì, capito? È una cosa incredibile.
Infatti anche lei ha visto cose particolari, come nella foresta intorno alla centrale ha trovato alcuni alberi di melo con i frutti rossi invitanti, radioattivissimi naturalmente. Anche questo è la scena di un film in qualche modo. Leggete Testimoni a Chernobyl, la catastrofe che sconvolse l'Unione Sovietica, di Francesco Bigazzi, Mauro Pagliai editore. Grazie davvero Bigazzi per essere stato con noi questa mattina, buona giornata a lei.
Grazie.